grazie a tutti, è sempre un piacere essere qui. Prendo, grazie. E, oggi ci occupiamo di un tema che di solito solleva una certa ansia, un po' di paure quando se ne parla, perché parleremo di geni, di genomica, di manipolazioni genetiche, molto di questo. E quello che io farò è cercare di guidarvi in un piccolo percorso molto poco tecnico su perché e da dove siamo partiti per manipolare il genoma, perché vogliamo farlo, perché si può fare, chi è stato che ha prodotto i più significativi sviluppi in questa tecnologia, e cercare alla fine di ridurre un po', di togliere un po' delle ansie che a volte vengono quando si parla di questa cosa. Purtroppo la genetica ha acquistato nel comune sentire un'aura un po' negativa, e forse a volte perché non si conosce bene quello che, di cui si sta discutendo, che si bisogna giudicare. E ho chiamato questo seminario Nuova Genesi proprio perché alla fine qui stiamo arrivando alla manipolazione della vita, e vedremo che ci sono persone che oggi cercano di far rinascere la vita in un modo diverso e con tante possibilità diverse. Vi dicevo che sarà un seminario poco tecnico, non perché non voglio scendere nei dettagli, ma perché i dettagli della biologia molecolare, che è la scienza che studia o da cui è nato poi tutta la genomica, sono piuttosto complessi e tutto sommato magari in molte parti non necessari alla fine di comprendere cosa si può fare con questa tecnologia. Laddove l'aspetto tecnico sia rilevante, però ne parleremo un pochino, perché a volte questo è in effetti importante. Affronteremo diversi aspetti della manipolazione genomica, non tutti, ce ne sono molti, forse più di quanti io possa pensare al momento, ma cercheremo di vedere com'è il mondo. Allora, una nuova genesi perché il DNA, che è la molecola che contiene la nostra informazione genetica, è una molecola che decide come il nostro corpo si sviluppa, come viene fatto. Ed è una molecola potentissima, contiene le informazioni per costruire una qualunque cosa che sia viva, qualunque animale, pianta, insetto, che vogliate pensare, si sviluppa, nasce e cresce perché il suo codice genetico lo indirizza verso quello sviluppo. Ma per certi aspetti questo è anche un po' sopravvalutato, adesso lo vediamo. Il DNA, intanto, che cos'è? Purtroppo questa piccolissima introduzione tecnica non potevo evitarla, perché sennò non avremmo i termini per poterci capire. Il DNA è una molecola fatta con, sono sicuro voi tutti l'avete vista, una famosa doppia elica, due eliche, una molecola fatta da due eliche che si abbracciano. È stata scoperta negli anni 50, quindi c'è stata identificata la struttura del DNA negli anni 50, per cui è tutto sommato poco tempo fa. Ed è una molecola che si trova dentro ogni cellula. Qualunque cellula, con pochissime eccezioni, per esempio i globuli rossi, la più famosa forse, hanno DNA. Tutte le cellule hanno DNA. Il DNA dice alla cellula cosa deve fare. E non pensatelo in termini di un cervello che dice al corpo come comportarsi. Non c'è nessuna intenzionalità nel DNA. È puramente una serie di istruzioni in cui ogni lavoratore va ad accedere, ogni lavoratore della cellula accede e legge la sua piccola riga: io devo fare questo, devo spostare questo libro da questo scaffale a quello scaffale, lo faccio. Non mi chiedo perché, non voglio sapere qual è il grande disegno, non c'è nessuno che sappia quale sia il grande disegno nel DNA. Perché potremmo dire una molecola estremamente democratica, se volessimo chiamarla così. È fatta dalla doppia elica, certo, però non è normalmente così come la disegniamo in doppia elica. Infatti normalmente in tutte le cellule questa doppia elica, che è questa, si avvolge a spirale, poi si superspiralizza, si dice spirali di spirali, fino a formare una cosa di cui tutti avete sentito parlare, che sono i cromosomi. I cromosomi non sono altro che DNA super impacchettato, in modo che sia facile trasportarlo. E perché dovremmo rendere facile trasportarlo? Beh, intanto perché il DNA è lunghissimo. Se lo sciogliessimo tutto avremmo una cellula lunga a chilometri. Ma anche perché gran parte del DNA non viene usato. Le cellule ne usano solo un pezzettino, quello di cui hanno bisogno. Potremmo fare diversi paragoni, ma immaginate che il DNA contenga le istruzioni, ossia come un grande libro che contiene tutte le istruzioni per far funzionare una fabbrica. Tutte, da cosa deve fare l'usciere, ai fornitori, agli operai, ai quadri, tutto. Ciascun dipartimento, per ciascun settore, non legge anche cosa fanno gli altri. L'ufficio acquisti leggerà solo le parti che gli servono, che gli competono. Quindi ogni cellula del nostro corpo ha lo stesso DNA, ma lo usa in modo diverso. Quello che non viene usato viene compattato e resta lì, eventualmente anche fino a quando non serve. Magari c'è un pezzo di DNA che non serve quasi mai o serve una volta ogni tanto, loro lo impacchettiamo, poi quando ci serve andiamo a prenderlo. E questo oggi lo studio di questi aspetti della genomica è nuovo, diciamo, è molto importante, perché solo ora siamo riusciti un po' a capire come funzionano queste strutture che sono i cromosomi. E il modo in cui il DNA si impacchetta è molto importante ai fini del come questo DNA poi funziona. E oggi, diciamo, un tema caldo di studio è proprio questo. Però se ritorniamo alla nostra doppia elica, quando il DNA viene usato compie questo processo al contrario, ritorna a doppia elica, diciamo. Ecco, questo è per farvi vedere i cromosomi. Noi tutti sappiamo cos'era, se qualcuno di voi ha visto, non so, una amniocentesi, per dire, di un bambino, può vedere che questo è il nostro corredo cromosomico. Noi abbiamo 22 coppie di cromosomi, si chiamano somatici, cioè che tutti hanno, sia maschi che femmine, e due tipi di cromosomi sessuali, X e Y. Se abbiamo due X siamo di sesso femminile, X e Y siamo di sesso maschile. Allora, quando il DNA, vi dicevo, ritorna sotto forma di doppia elica, fa questa cosa, poi vi prometto che la parte tecnica finisce, e viene prima trascritto, si dice, cioè viene copiato da un'altra molecola che si chiama RNA, che ne fa una copia. Fa una copia, diciamo così, più utilizzabile, scritta in un alfabeto simile ma più leggibile, potremmo dire. E questa nuova molecola viene finalmente tradotta in quella che è una proteina. Le proteine sono gli operai della cellula. Tutto quello che succede, che viene fatto nella cellula, viene fatto da proteine. Per questo il DNA è molto importante, perché noi possiamo, cambiando il DNA, cambiare le proteine e quindi cambiare quello che le proteine fanno. Dice, beh, faccio un esempio. Senza arrivare fino a Mendel, che aveva scoperto la segregazione genica, i geni fondamentalmente, e, non so, il colore dei vostri capelli, il colore dei vostri occhi, è tutto stabilito da una sequenza di DNA ed è il risultato di un tipo di proteina che vi dà colore degli occhi, colore dei capelli. Se noi cambiamo questo, cambia anche questo e quindi cambia il modo in cui noi siamo. In questo senso il DNA contiene le informazioni per farci, per costruirci, e non solo, tra l'altro, per costruire noi adesso, per costruire noi come siamo sempre stati, noi bambino, noi embrione, potremmo partire addirittura, noi feto, noi bambini, noi giovani adulti, noi adolescenti, noi adulti, noi anziani. Proprio per questo non viene sempre usato tutto. E quando i biologi molecolari parlano di DNA, o anche i giornali, se per quello, spesso non si riferiscono però al DNA così com'è, ma a una parola che è quella di gene, e tutti avrete sentito questa parola. E la usiamo spesso con molta superficialità, Io sono convinto che camminando per la strada e chiedendo a delle persone che si incontrano per caso se sanno effettivamente cosa sia un gene, molti non saprebbero rispondere. Non è una definizione facile, fra l'altro, neanche per noi, fra virgolette, del settore. E faccio una piccola parentesi, sembra una costante nelle scienze della vita, in biologia e medicina. Tutte le parole chiave della scienza della vita, vita, per esempio, gene, coscienza, sono scivolose e difficili da definire. Sappiamo un po' meno tutti a quello che intendiamo, ma è difficile ingabbiarle. Perché è difficile ingabbiare un gene? Cos'è un gene? Un gene è un pezzo di DNA che dà origine a una proteina. Questa apparente semplice definizione, dice, beh, cosa c'è di complesso? Questo non è complesso. Un pezzo di DNA, una proteina, tutto quello che mi serve. In realtà, per arrivare a questa proteina, forse meglio quella che abbiamo visto prima, che ha una conformazione tridimensionale piuttosto complessa, questo pezzo di DNA non è, diciamo così, sufficiente o equivalente. Alcuni pezzi di DNA vengono tagliati, sono inutili al fine della produzione della proteina. Alcuni pezzi della proteina efficace vengono distrutti prima che la proteina vada in funzione. In qualche modo c'è un processo di raffinamento, di selezione e di aggiustamento che non è semplicemente contenuto, diciamo, non si può semplicemente attribuire alla sequenza di DNA originaria. E quindi non è facilissimo, diciamo, definire gene, ma per noi, adesso per semplificare, possiamo dire quella componente di DNA, quel pezzo di DNA o di più di pezzi di DNA, che in effetti codifica per un nostro carattere, colore degli occhi, altezza, bellezza, insomma, quello che volete. Ovviamente quando sono caratteri molto complessi, sono più geni insieme che contribuiscono a renderci così. E il nostro genoma siamo abituati a considerarlo, forse anche più del nostro cervello, parte della nostra identità, talmente parte della nostra identità che esistono leggi che tutelano l'individuo o dovrebbero tutelare l'individuo o la privacy dell'individuo sulle sue informazioni genetiche. Quindi se qualcuno vi prende il DNA e lo sequenzia, lo legge, quelle informazioni in teoria non dovrebbero poter essere usate a qualunque fine, ma dovrebbe esserci un motivo specifico per dover fare questa cosa. È un tema molto caldo nella bioetica, immaginate chi no? può pensare di fare un grande screening di tutto il genoma della popolazione e poi magari un'assicurazione sulla vita, per esempio, vi viene a costare di più perché avete un gene che correla con l'ipercolesterolemia familiare o con qualche altro tipo di malattia e quindi queste informazioni diventano molto sensibili. E oggi c'è molto dibattito su questo aspetto. I giuristi dal punto di vista giudiziale, l'Italia ha iniziato adesso a costruire una banca dati del DNA di tutte le persone che in qualche modo entrano nel sistema giudiziario. Questa viene protetta nel senso che viene usata a fini di giustizia, quindi per procedimenti penali. Ma comunque esiste, quindi i limiti entro cui si possono usare queste informazioni devono essere ben chiari. Però potete uscire tranquillamente dal nostro paese senza neanche bisogno di uscire fisicamente e potete per esempio collegarvi ad alcuni siti ancestry.com, 23andMe, che è quello forse più importante, che dietro una piccola somma di denaro, fra virgolette, mi sembra circa 200 euro, voi mandate un campione del vostro DNA facendovi passate un cotton fioc sulle vostre guance, fondamentalmente, poi lo mettete in una provetta, lo spedite in California, loro leggono il vostro genoma e vi dicono un sacco di cose. Vi possono dire appunto tutti gli aspetti statistici collegati alla salute, probabilità di avere la malattia di Alzheimer, probabilità di avere altre malattie, e anche chi sono i vostri parenti. Loro hanno un grande database, e quindi possono dirvi da dove viene il vostro DNA, che origine avete, quali sono altri vostri parenti per il mondo che ormai non sapete più di avere. E fu scritto un libro su questa interessante compagnia che è un incrocio fra un social network e una ditta di biologia molecolare. Il libro si chiama Quando il DNA incontra Facebook, è stato pubblicato un paio d'anni fa. È una lettura interessante, molto semplice, abbastanza divulgativa per chi volesse approfondire questi aspetti di modernità. Però quello che mi interessava di più è questo numero, 98,5% del DNA, che ho sempre trovato particolarmente interessante, perché è la quantità di DNA che noi condividiamo con il nostro vicino, più vicino, lo scimpanzé. E uno dice, ma caspita, ma questo è tantissimo. Oppure, non so, è tanto o poco? Uno istintivamente pensa tanto, 98%, è quasi 100%. E, è vero, è tanto. In realtà, considerando quanto è grande il genoma, che ha decine di migliaia di geni, e in realtà la quantità che ci differenzia è cospicua, cioè si tratta di tanti geni, tante cose che fanno cose diverse. E non è sorprendente che gran parte del DNA sia comune. Io ho trovato più sorprendente, per esempio, questa non l'ho messa, quando ho scoperto che noi condividiamo, se non mi ricordo male, il 30% dei nostri geni con i carciofi. Ma non deve essere sorprendente. Il carciofo è vivo, è una pianta, e la vita funziona nello stesso modo, quasi uguale in tutti i regni in cui è comparsa. Sarebbe un po' come dire, che sorpresa che questo hotel in Liguria contenga dei materiali molto simili a questa scuola elementare in Puglia. E conterrà mattoni, inconaco, cemento, acciaio, più o meno sono quelle le cose con cui si fanno le case e gli edifici. Poi qualcuno avrà, guarda, qui c'erano dei quadri o delle vernici particolari, là c'erano dei dettagli diversi, che sono poi quello che rendono diversi i due edifici. Ma il loro cuore è tutto sommato molto simile. Quindi non deve essere una paura, una sorpresa dire lo scimpanzé è il 98% di me. Ma sì, ma quell'1,5% è tanto e ci consente di essere profondamente diversi. Poi vedremo che ci sono fattori che ci amplificano questa diversità. Per cui nessuna paura ad avere geni in comune col resto del mondo. Sarebbe assolutamente bizzarro che non avessimo geni in comune con gli altri. Un alieno, ecco, forse potrebbe avere il 100% di differenza genomica. Quanto è diverso? Questo è solo per farvi un esempio. Questa è la sequenza di basi, quindi il DNA effettivo dello scimpanzé, e questo è quello umano. Vedete che sono praticamente sempre uguali, cambiano, vedete queste lettere che cambiano, A, C, C, T, G, A, sono le piccole differenze, tante delle piccole differenze che separano lo scimpanzé dall'uomo. E a questo punto dobbiamo per forza parlare della genesi del DNA, o perlomeno della genesi della vita, più che della genesi del DNA. Il DNA è solo una molecola, da solo il DNA non vuol dire niente se non ha una cellula che lo fa vivere. La vita non è solo il DNA, è un libro con delle istruzioni, questa è la metafora più comune che viene fatta, ma questo libro da solo non è in grado di fare assolutamente niente se non ha chi lo legge e chi lo mette in moto. Allora com'è la vita? Questo è l'albero della vita. Inizia qui, si può leggere, questo è il tempo, è uguale sia a destra che a sinistra, questo è il punto zero, quindi questo è come se fosse un cerchio. Qua inizia la vita e ogni volta che c'è un colore diverso, fondamentalmente c'è un grande sviluppo, un'evoluzione importante. Noi siamo qui, questi sono i mammiferi, e queste, quando vedete precipitare drasticamente il volume, l'area del cerchio, queste sono le grandi estinzioni. Vedete che ne stiamo vivendo un po' una anche noi, anche adesso. Se lo rappresentiamo in maniera ancora più... No, ma va bene anche prima. Poi si vede meno in camera. Questo è lo stesso raffigurato su un'area circolare, ve lo faccio vedere solo perché a me dà sempre una certa vertigine a scoprire che noi siamo qui. Questa è la vita del pianeta, solo quella presente adesso, e questo piccolo puntino siamo noi. Quindi alla fine, come dicevo, nessuna sorpresa che gran parte del DNA sia uguale in tutta la vita. E fra i consigli dei libri che vi do c'è questo che ha così sancito un momento chiave nello sviluppo del pensiero su questa materia, che si chiama il gene egoista, forse un'espressione che avete sentito magari qualche volta. Darwin all'inizio aveva scoperto il processo di evoluzione per selezione naturale. Cosa vuol dire? Aveva scoperto che gli esseri viventi cambiano, si trasformano nel tempo, ed è l'ambiente che decide chi sopravvive e chi no. Avete tutti sentito la storia della giraffa e del collo lungo della giraffa, no? Lamarck, che era un rivale di Darwin, diceva la giraffa ha il collo lungo perché per cercare di continuare a mangiare più in alto, tira, 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 si è allungato il collo. È la spiegazione intuitiva, forse quella che tutti potremmo pensare. Darwin invece capì come stavano le cose e disse no, la giraffa non ha il collo più lungo perché voleva arrivare più in alto, ma perché solo le giraffe col collo più lungo sopravvivevano perché riuscivano a mangiare e quindi si incrociavano fra di loro e i loro figli avevano colli sempre più lunghi e quindi a furia di incrociarsi giraffe col collo lungo, la giraffa ha un collo lunghissimo. In realtà oggi la spiegazione non è più quella di mangiare le foglie di acacia, ma si pensa che il collo della giraffa si sia allungato perché in risposta all'allungamento delle gambe della giraffa, che si sono allungate per correre più velocemente via dai predatori, ma alzandosi così tanto la giraffa avrebbe un grosso problema a bere, perché dovrebbe, se avesse un collo corto, dovrebbe proprio entrare nell'acqua. Invece allungando il collo, o con un collo lungo, riesce comunque a bere, e, se, insomma, con qualche difficoltà comunque. Vabbè, questo non importa. Cosa dice questo libro? Perché ve lo segnalo? È scritto da uno scrittore, un professore importante, si chiama Richard Dawkins, che in realtà non è neanche l'individuo che è l'oggetto dell'evoluzione, ma è il gene. Lui dice, noi siamo soltanto dei vettori, dei taxi, che portano un gene da una generazione a quella successiva. Se questo gene è buono, riesce a passare alla generazione successiva, noi ci riproduciamo. Se non è buono, non ci riproduciamo e lui finisce lì. Il gene egoista per questo. Il gene, fra virgolette, si potesse pensare, pensa solo a se stesso. Non gli interessa nient'altro dell'organismo. E questo poi ha generato ovviamente molto dibattito. Però è vero che la vita evolve attraverso la mutazione dei geni. E io ho pensato di farvi vedere un esempio di questo in un settore molto così oggi studiato, che è quello della resistenza dei batteri agli antibiotici. Questo è una piastra di Petri, cioè un terreno di coltura dove crescono i batteri. E questo è molto grande. E in ciascuna di queste rettangoli, di queste sezioni, noi mettiamo una concentrazione sempre superiore di antibiotico, sempre di più. Mettiamo 0, mettiamo 1, 10, 100, 1000. Quindi un veleno, 1000, per qualunque forma di vita quasi. E poi mettiamo dei batteri qui e qui. E vediamo cosa succede, facciamoli crescere. Vedete come crescono immediatamente dalla parte senza antibiotico. Il bianco sono i batteri, no? Quindi questi sono cresciuti. Sono arrivati fin qua e l'antibiotico li ha fermati. Ma ecco che qualcuno ha acquisito la capacità di difendersi da quella quantità di antibiotico che era 1. Questa mutazione si diffonde e sempre più batteri riescono a vincere. Qua passiamo addirittura al 10 già. Abbiamo superato già anche la seconda, anche qua. Ecco che c'è il primo che riesce a superare il 10. Continuano a crescere, quindi occupano anche la terza sezione. E qua è già nato quello che va nella quarta. Qua ce n'era 100, ricordate, vedete, qui hanno avuto un po' di difficoltà, questi sono riusciti, adesso anche questi a sviluppare mutazioni. Questi sono stati fermati in qualche modo dall'antibiotico, ci hanno messo più tempo, ma ecco che pian piano anche loro compaiono. E qua siamo entrati in quello da 1000. Bene. Questa concentrazione di antibiotici che sarebbe letale per qualunque batterio, in qualunque condizione, dando sufficientemente tempo alla vita di evolvere, di difendersi, le consente di arrivare. E la vita evolve così. I batteri che vivevano a 1000 sono diversi da quelli dell'inizio, sono mutati. Il loro DNA è cambiato. È cambiato per caso, è cambiato perché i batteri si replicano talmente velocemente che fanno dei piccoli errori quando copiano il DNA e questi errori possono generare delle caratteristiche positive, fra cui essere resistenti a quell'antibiotico. Tutte le mutazioni che non sono, tutti i geni che non sono egoisti muoiono, tutti i batteri che non hanno quella caratteristica vengono uccisi dall'antibiotico. È l'ambiente che li seleziona sulla base della loro variazione genetica. E a questo punto capite che è importante riuscire a leggere il DNA. E noi siamo riusciti a leggere il DNA grazie a questa persona, che è uno degli scienziati più brillanti e contemporaneamente, diciamo, più originali, ecco, lo mettiamo così, originale del mondo. Si chiama Kerry Mullis. Io ho avuto il privilegio di, posso vantarmi, di aver speso con lui alcuni giorni, qua siamo a cena insieme a un convegno. Lui ha vinto il premio Nobel per la chimica per la sua scoperta, che è l'effettiva procedura, la tecnologia che consente di leggere rapidamente il DNA, si dice di sequenziare il genoma, si chiama PCR questa tecnologia, ed è utile scendere nei dettagli, insomma un modo tramite cui per la prima volta si è potuto leggere il DNA. E la storia di Kerry Mullis è raccontata da lui stesso in questo libro molto interessante e molto curioso, si chiama Ballando nudi nel campo della mente. Questo è lui, giusto per darvi un assaggio dell'originalità del personaggio. Lui è un appassionato di surf, quindi tutte le mattine, vivendo in California, andava appunto a fare surf, e un appassionato di LSD, che ha usato per lungo tempo e si è drogato con tutto quello che poteva trovare. Una persona così strana che, dopo aver vinto il premio Nobel, veniva spesso invitato in telegiornali, trasmissioni, e lui però non è una persona a cui piace così comparire troppo, apparire troppo, e quindi mandava un suo amico spacciandolo per lui. Quindi il giornalista si trova in studio: ah, ma lei è Kerry Mullis? Sì, sì, sono io. E quindi ne hanno fatte diverse di questi scherzi. E la sua pergamena del premio Nobel è infilata in un cassetto nella sua roulotte dove va a fare surf, non gli interessa molto. Purtroppo non sta benissimo adesso, quindi devo dire che gli auguro tutta la fortuna del mondo, ma è possibile che magari sentiremo qualche brutta notizia a suo riguardo nel prossimo anno. Spero di andare a trovare quest'estate, quindi così faremo l'ultima chiacchierata. Ma lui è stato la persona che ha appunto rivoluzionato, dato origine fondamentalmente alla biologia molecolare moderna. È talmente originale, per esempio, che lui ritiene di essere stato rapito dagli alieni, questo per dirvi che è borderline, diciamo, su molto originale, molto fantasioso. Con la sua tecnologia siamo riusciti a leggere il genoma. Questo si chiama sequenziare il genoma, leggerlo tutto. E questo è stato fatto da quest'altro grande personaggio, che si chiama Craig Venter, che è quello che insieme a Bill Clinton ha annunciato il sequenziamento del genoma umano alla Casa Bianca ormai 18 anni fa. E uno scienziato, forse da molti indicato come il paradigma dello scienziato contemporaneo, metà scienziato, metà imprenditore, fondato molte ditte che si lavorano alla biotecnologia, che fanno molte cose, lo ritroveremo alla fine di questa discussione, perché vi spiegherò le ultime cose che sta facendo, che sono effettivamente rivoluzionarie. Comunque lui ha sequenziato un genoma intero, e qua c'è sempre una domanda che nessuno fa, perché non appare intuitiva, ma il genoma di chi? Chi è stato a essere sequenziato per la prima volta? E siccome Craig Venter è una persona molto intelligente, ma anche con un ego abbastanza visibile, è suo. Questa è la pagina di Nature che contiene il sequenziamento, è scritta fittissima, ingrandita, tiene alcuni metri, perché c'è tutto il suo sequenziamento genomico. Queste sono tutte le informazioni che fanno o che hanno fatto Craig Venter, proprio come persona fisica. È la stessa domanda che qualcuno non chiede mai quando qualcuno dice vogliamo simulare un cervello in un computer, ma il cervello di chi? Non lo so, non ci ho pensato, però non è rilevante. Comunque, una volta sequenziato il genoma, adesso è iniziata, diciamo, l'era siamo nel 99-2000, della biologia molecolare moderna, della genomica moderna. Prima abbiamo iniziato a riuscire a decifrare, poi a leggere, e adesso possiamo manipolare, possiamo fare sempre di più. E cosa possiamo fare col genoma? Io adesso vi faccio vedere un po' di nuove tecnologie, anche nuovissime alcune, che sfruttano questo nostro nuovo potere. La prima di cui vi parlo ha questo nome criptico, optogenetica, ed è una cosa di cui forse sentirete sempre più parlare nei prossimi anni, e riguarda questa geniale idea. Il genoma, il DNA, normalmente è contenuto nelle cellule, e siccome quasi tutte le nostre cellule sono dentro di noi, escluse quelle fuori, non sono raggiunte dalla luce, non sono sensibili alla luce, non sanno che esiste la luce. Allora qualcuno ha pensato, se noi potessimo manipolare il genoma di una cellula per renderlo sensibile alla luce, basterebbe poi illuminare quella cellula per attivare quel nuovo genoma che noi abbiamo messo dentro. Un genoma che si può comandare, che si può esprimere a comando. Di solito un carattere, ma potrebbe essere qualcosa di più complesso. È tanto, è poco, una cosa rivoluzionaria? Vi faccio vedere un filmato, più filmati. Questo è un topo. Questi rumorini che sentite, tic, 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 sono dei neuroni nel suo cervello che si stanno attivando. Ogni pit è un neurone che scarica. Quando mettiamo un intruso nella sua gabbia, il topo si arrabbia. Sono due maschi e quindi si picchiano. E sentite come è sempre più frequente. Questi sono i neuroni dell'aggressione. Quando questi neuroni si attivano, l'animale attacca. E le lotte fra gli animali si risolvono, di solito con un vinto e un vincitore. In questo caso, normalmente, il padrone di casa vince, non l'altro è un intruso. E quindi viene la territorialità viene delimitata e dice tu non puoi stare qua. Questa strana cordicella è in realtà una fibra ottica che entra nel cervello di questo topino. E in questo cervello, con una tecnologia che adesso non è necessario scendere nei dettagli, comunque in questi neuroni di cui sentivamo l'attivazione era stata inserita un nuovo gene che rendeva questi neuroni sensibili alla luce. Cioè se noi li illuminiamo siamo in grado di attivarli, attivando questo specifico nuovo gene che non è mai esistito però in natura. L'abbiamo messo noi, l'abbiamo costruito noi. Perché questo? Questo studio, prima che mi chiedate ma a cosa serve, cercava di capire qualcosa che forse emotivamente oggi è sempre più presente sui media, cioè il rapporto fra sesso e violenza. Perché nel cervello le aree che sono predisposte all'accoppiamento e quelle che sono predisposte alla difesa sono praticamente le stesse. E com'è che in un caso c'è l'aspetto violento e nell'altro no? E se noi, questo è il nostro topino, sentite sempre il tic-tic dei neuroni, no? Se noi invece che un intruso maschile, gli mettiamo ecco, una femmina, i neuroni smettono di attivarsi, questi neuroni, e lui è contento, scene vietate ai minori di 18 adesso, quindi non guarda, e lui insomma passa il suo bel momento con questa nuova compagna, però non sentite più quel pip pip pip, pip non ci sono più, si sono spenti. I neuroni che fanno picchiare, quelli che fanno accoppiarsi, sono due popolazioni diverse ma si trovano nello stesso posto, ma sono nella stessa zona. E allora cosa possiamo vedere? Sono effettivamente due cose diverse? Se noi mettiamo questa cosa di accendere la luce, di accendere i neuroni, in questi neuroni qua, che si sono spenti, beh, quello che succede è che noi mettiamo una femmina, lui ha il comportamento normale con la femmina, poi a un certo punto, lo vedremo comparire qua tra poco, accendiamo la luce, nel suo cervello ovviamente, soltanto adesso lui è sempre interessato. Ecco, accendiamo la luce, accendiamo questi neuroni. E adesso lui sta attaccando la femmina. La sta aggredendo, la stessa femmina con cui si era coperto prima. Semplicemente girando questa piccola chiavetta neuronale. Spegniamo, tutto normale. Questo è stato uno dei primi studi che ha trovato una correlazione così forte fra comportamento, comportamento complesso anche, e una semplice chiave di accensione neuronale. E questa chiave di accensione neuronale è stata usata, è stata sviluppata grazie a questa tecnologia che si chiama optogenetica.
Possiamo... Non dovremmo preoccuparci.
Certo. È stato fatto anche di più, vede? Questo è un guanto, e se accendiamo le neuroni, lui attacca anche un oggetto bianco che assomiglia in qualche modo a un topo. Se mettiamo un cubo bianco non succede niente, deve in qualche modo ricordargli un possibile animale. E la luce accesa, adesso lui lo attacca. Questa tecnologia oggi viene studiata anche per l'uomo, perché si può usare non solo nel cervello, ma per esempio anche nel cuore, per tutti una serie di disturbi nei quali, invece di usare una stimolazione elettrica, come potrebbe essere un pacemaker per esempio, si può usare una stimolazione luminosa fotonica, che è molto più precisa e ha molti vantaggi rispetto all'altra. E, non è stata l'unica, questa è l'optogenetica è stato l'inizio, dopodiché la cosa si è perfezionata ed è diventata quella che oggi si chiama chemogenetica, cioè non devo più neanche portare la luce, posso dare un farmaco che però funziona soltanto su quelle cellule nelle quali io ho messo il mio nuovo genoma. Quindi è un telecomando vero e proprio, non devo neanche arrivare lì con una fibra ottica. Posso farlo con una sostanza, iniettando per esempio una sostanza. E questo è uno studio sul Parkinson. Questo è un topo che soffre di morbo di Parkinson. Gli è stato dato un placebo, diciamo così. E questo è il suo normale comportamento. Come molti pazienti che hanno il Parkinson, soffre di ipocinesia, quindi sta fermo, non vuole muoversi. Se lo registrassimo avrebbe un certo tremore e non, questo farmaco non gli fa niente. Se lo trattiamo con un farmaco che normalmente si usa per il morbo di Parkinson, l'L-Dopa in questo caso, lui inizia a muoversi, però vedete che i movimenti sono un po' stereotipati, non fluidi, sicuramente migliorato diciamo rispetto a prima, almeno si muove adesso, però non granché. Se noi adesso mettiamo un gene particolare che va a sostituire quei neuroni che sono morti, che va a rimpiazzare la funzione di quei neuroni che sono morti in altri neuroni, diciamo così, e attiviamo questo nuovo gene con il nostro farmaco, ecco che è lo stesso topino che adesso si muove in maniera più o meno praticamente normale. Questo semplicemente girando un'altra volta una chiavetta neuronale, ma grazie a una tecnologia che consente con massima precisione di colpire soltanto quello che ci interessa in questo corpo. E poi l'ultima frontiera è stata in questo settore ovviamente la magnetogenetica. A questo punto neanche luce, neanche farmaci, un campo magnetico. Questo è meno preciso degli altri, è più nuovo, non è detto che venga usato. È stato usato per adesso solo a via di testo un piccolo verme, che si chiama C. elegans, che è un modello classico di studio per la genetica. Quando si attiva un campo magnetico, vedete che il verme smette di andare in una direzione e va nell'altra. E poi lo vedremo meglio. Ecco, si attiva il campo magnetico, improvvisamente lui ritornerà indietro. Lui vorrebbe andare di qui perché qui c'è una sostanza che lo attira, ma il campo magnetico va ad attivare i neuroni che gli fanno decidere di andare dall'altra parte e lui obbedisce al suo comando. Questo è un altro esempio, lui vorrebbe andare su di qua e viene l'attivazione del campo magnetico, lo convince ad andare di là. E vi faccio vedere dopo questa un'immagine piuttosto suggestiva di come effettivamente funzioni sui neuroni questa tecnologia. E qui quando si attiva il campo lui inizia a camminare, fondamentalmente che è il suo movimento questo, vermi non hanno un comportamento particolarmente ricco, diciamo, di essere studiato, però questo serve solo a testare la tecnologia. Se guardiamo proprio i neuroni, quando attiviamo il campo magnetico, vedete che se quelli che si illuminano, questi, sono effettivamente i neuroni su cui è stato espresso quel pezzo nuovo di gene che rende questi neuroni sensibili al campo magnetico. Ma solo questi, non gli altri. Questo era quindi il cammino di un certo tipo di manipolazione genetica, no? Come noi riusciamo a cambiare il nostro genoma. Possiamo fare molte altre cose però. Questa, la clonazione, anche questo è un classico della fantascienza, buona o cattiva, un horror, quello che si vuole, e è ormai una tecnologia datata. Questa era Dolly, la prima pecora che è stata clonata, e ormai quasi un ventennio fa, per cui non è niente di nuovo. Però ve ne parlo perché è una tecnologia di cui di solito abbiamo un po' paura, quando noi c'è un clone, sarà mica clonato, una clonazione, sembra c'è sempre un'aura un po' scura. La clonazione non è niente di straordinario, prima di Dolly in realtà si faceva già dagli anni 50, sugli anfibi, le rane erano clonabili per esempio. La difficoltà della clonazione è effettivamente relativa alla specie che si vuole clonare. Per esempio i cani sono molto difficili da clonare, anche se è stato fatto, oggi sono stati clonati quasi tutti gli animali maggiori, direi. La clonazione umana è vietata da una legge internazionale che ha posto un ban, una proibizione su questa tecnologia, di ordine politico. Praticamente, tecnologicamente sarebbe fattibile. E quello che succede, cos'è la clonazione? È una cosa molto semplice. Ci serve una cellula uovo, quindi abbiamo una pecora, in questo caso questo è l'esempio di Dolly, che ha una cellula uovo. Prendiamo invece la pecora che vogliamo clonare, d'accordo? Da lei prendiamo il suo DNA, un nucleo in questo caso, possiamo dire il suo codice genetico. A questo punto in questo uovo distruggiamo questo DNA e ci mettiamo questo. Ed ecco che questo uovo è perfettamente funzionale, si può impiantare, può dare origine a un embrione, nasce una gravidanza ed ecco che questa pecora che è nera e con le gambe, cioè bianca con le teste e le gambe nere, dà origine a una pecora bianca come questo, perché questa è uguale a questa. E concettualmente è piuttosto semplice come... La difficoltà è solo tecnica. Il divieto sulla clonazione umana deriva dalla paura che si possano usare cloni umani per motivi medici non propriamente, diciamo così, etici, come non so, la coltivazione di organi, no? Quindi altri divieti. Però in realtà la grande paura intrinseca, cioè che un clone mio sono io o è un altro? È sicuramente un altro. Qualunque clone non è un nostro duplicato in tutto e per tutto. Chi di voi conosce due gemelli monozigoti sa che sono due persone diverse, hanno ciascuno il loro comportamento, la loro identità. Il fatto di avere il genoma uguale non li rende due persone uguali. E ci sono molti altri temi ovviamente che sono caldi, gli OGM, ne sentirete parlare sempre più spesso, quindi la fragola arancia, la fragola pesce, l'animale, hanno messo il DNA della tarantola dentro i fette biscottate, non lo so, inventatevi quello che volete. In realtà, anche in questo caso, non viene fatto niente di più di quello che è sempre stato fatto prima con metodi casuali. Prima, qualche tempo fa, per trovare nuove specie vegetali che fossero più produttive, magari resistenti all'acqua, che potessero far guadagnare di più anche l'agricoltore che li usava, per esempio si esponevano insieme alle radiazioni. Si portavano in una centrale nucleare, c'era un bel nucleo di cobalto, si irradiavano i semi, poi si testavano e molti ovviamente avevano mutazioni che erano dannose per loro, non riuscivano a crescere, ma qualcuno ogni tanto aveva una mutazione positiva, come i batteri degli antibiotici, uguale. Si sfruttava questo meccanismo per cercare semi e varietà vegetali che fossero più produttive, o migliori o più resistenti ai parassiti, quello che volete. Adesso si fa esattamente la stessa cosa, solo che si sa cosa si sta facendo. Prima era un processo alla cieca. Adesso possiamo inserire, se vogliamo, un gene che possa dare la resistenza a un certo parassita a quella pianta, come per esempio il mais BT, che è forse il più famoso ed è anche l'unico OGM consentito, di cui è consentita la coltivazione in Europa, perché è resistente alla piralide e produce una tossina che è innocua per noi ma che uccide questo parassita. Io penso questo sia uno sviluppo positivo per l'umanità in un certo senso, però ovviamente esiste comunque sempre una certa paura di quello che non si conosce e per questo in qualche modo volevo cercare di tranquillizzarvi per quanto posso. Gli alimenti geneticamente manipolati sono semplicemente, si dovrebbe dire, geneticamente manipolati meglio rispetto a quello che succedeva prima, che erano geneticamente manipolati alla cieca. Adesso perlomeno sappiamo come fare. E per esempio, appunto, questo è il mais BT, che è resistente a questa piralide. L'ultima cosa di cui vi parlo è questo, ultimissima novità, che leggerete sui giornali sempre di più, si chiama CRISPR-Cas9, ed è una cosa favolosa perché è una forbice molecolare di nuova generazione che consente di agire sul genoma con una precisione mai vista prima, a livello di singolo, non di singolo gene, ma di singolo parte di gene. E ha già avuto possibilità enormi, tra cui per esempio recentemente la possibilità di essere usato su globuli bianchi di un soggetto potenzialmente infetti dall'HIV e di andare a togliere il genoma del virus, quindi potenzialmente di curare completamente una persona affetta da questa malattia, come da qualunque altra malattia di origine virale, come forse anche in caso di neoplasie o di molte altre malattie. Quindi sicuramente vedrete nei prossimi 20 anni una grossa esplosione di terapie basate su questa tecnologia, che non è altro che un modo di fare degli uomini OGM. È la stessa cosa che succede per le piante. E questo oggi, come dicevo, viene sviluppato sempre di più in una nuova disciplina che si chiama biologia sintetica, il cui per ora contributo più rilevante è questa laminella qui, che è una foglia artificiale, una foglia cibernetica potremmo chiamarla. È un costrutto di silicio con dei batteri sopra. Questi batteri sono stati costruiti con un genoma dedicato e sono in grado di fare, di produrre energia in una specie di fotosintesi, quindi da ossigeno, da acqua e ossigeno e luce. E questo gli consente, con l'energia prodotta, che peraltro è 200 volte di più di quella della fotosintesi naturale, di fare altre cose. Per esempio, al momento si sta studiando per produrre fertilizzanti in loco. È come se voi piantaste un alberello nel vostro orticello e questo produce azoto, cioè fertilizzante, per quella regione. Perché, invece, mi interessa? Perché oggi produrre azoto per fertilizzare richiede un grosso complesso chimico, anche abbastanza pericoloso, e l'azoto viene prodotto in queste centrali e poi distribuito a tutti quelli che ne hanno bisogno. Chi di voi ha un orto magari prende ogni tanto le pastiglie di azoto da mettere nell'orto per fertilizzare la terra. In questo modo la terra si fertilizzerebbe da sola e questa funziona ad acqua e luce, quindi non consuma niente e sono cose che vedremo probabilmente nella nostra vita. Siamo quindi i nostri geni? Un po' sì, ma possiamo giocare ancora con questi. Ancora di più quando scopriamo che durante la nostra vita modifichiamo ulteriormente il nostro genoma, impedendo a volte a questo genoma di essere letto. È quella che si chiama epigenetica, e cioè una conseguenza dei nostri stili di vita. Il motivo per cui i figli di magari donne o sovrappeso, per esempio, presentano essi stessi un rischio, o anche di padri sovrappesi, un rischio di avere lo stesso disturbo della massa ponderale, non legato all'aspetto genomico, ma legato al fatto che l'esposizione a certe sostanze o alcune molecole durante la vita modifica il genoma anche delle nostre cellule sperminali, dell'uovo e dello sperma, e quindi può, non modificando direttamente il genoma, cambiare però il modo in cui questo si esprime nella generazione successiva. È un ritorno lamarchesimo, lamarchista, qualcuno l'ha chiamato, ma è un po' diverso. Quindi io non posso che dire che il nostro genoma è un po' il nostro futuro, perché quello che saranno i nostri figli è in noi adesso, e i nostri nipoti addirittura, e quindi cerchiamo di trattarlo bene, perché in fondo è quello che ci consente di sopravvivere. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione.